Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.
Buonasera, stasera parliamo nel programma di Raggio di Luce con Don Franco Manzi. Buonasera Don Franco Manzi.
Buonasera Daniele, buonasera cari ascoltatori.
Bianca è arrivata adesso, quindi finisco io la presentazione. Allora questa sera, innanzitutto buon anno. E stasera allora ci parlerà del tema Io sono la risurrezione in un contesto di neopaganesimo, e lo spunto è preso a partire dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, se non erro, giusto?
Giusto, parlerei di questo testo del Vangelo di Giovanni e partendo da qui rifletterei sulla nostra vita.
Ok, un attimo che le passo Bianca che è arrivata adesso, un secondo
Don Franco, buonasera, mi scuso, ma il treno è arrivato in ritardo.
Buonasera Bianca, ben arrivata.
Grazie, grazie. Daniele ha fatto un'introduzione bellissima, voglio solo aggiungere, per chi volesse, qualcuno dei nostri ascoltatori, approfondire questo argomento, lo ripeteremo anche dopo, che lei ha scritto un testo riguardo che si chiama Amicizia di Gesù e Risurrezione, spunti biblici, edito dalla casa editrice Cittadella di Assisi, giusto?
Giusto.
Così
giusto,
almeno se
sì.
Uno vuole può approfondire di più l'argomento.
Infatti, sì, stasera dirò solo alcune cose, ma nel testo, che peraltro è molto semplice, si può trovare un approfondimento ulteriore, sì.
Va bene, grazie. Okay. Allora a lei la parola, grazie a Daniele.
Grazie a voi.
Per l'introduzione e un saluto ai nostri ascoltatori.
A lei. Anch'io vi saluto, cari ascoltatori di Radio Missione Francescana. Partiamo quindi da una riflessione sul racconto della risurrezione di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni, che molto probabilmente conoscete molto bene, anche perché ricorre nell'itinerario quaresimale. E leggendo questa pagina, forse anche dentro di voi è sorta una domanda che ha un po' il retrogusto del dubbio di fede. La rende bene il poeta David Maria Turoldo quando scrive in una sua lirica: «Colui che ami, Signore, è malato. Lazzaro, il tuo amico, è malato. E tu ti attardi ancora due giorni, indifferente perfino al dolore. Mai che combacino i tempi di Dio con il calendario dei nostri bisogni. E ancora parli di mali che sono segni di gloria, poi dici che dorme, quando tu sai che Lazzaro è morto e dell'assenza ti affermi contento. Poi invece sopra la tomba a piangere e intorno tutta la gente a dire vedete come l'amava, perché non affrettarti allora ad andare?» Devo ammettere di non saper rispondere a questo interrogativo. Perché, Signore, non ti sei affrettato ad andare a guarire il tuo amico prima che morisse? Forse perché questo interrogativo è lo stesso che attanaglia noi tutti, quando la morte inizia a sfiorarci con qualche malattia seria, o peggio, quando colpisce qualcuno dei nostri cari, allora si solleva subito anche in noi una protesta simile a quella rivolta a Gesù da entrambe le sorelle di Lazzaro: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Come a dire, perché non sei arrivato prima, Signore? E in fondo il Signore non rispose né a Marta né a Maria. E io penso che neanche a noi darà mai una risposta, almeno fino alla fine dei tempi, fino alla fine della nostra vita. Perciò preferisco stasera con voi riflettere su questo brano seguendo tre sentieri di indagine che forse ci permetteranno di intuire qualcosa delle vie di Dio, anche se sappiamo fin dal principio che spesso non coincidono con le nostre vie. Anzitutto, mi sembra interessante mettere in luce il legame tra la morte e la risurrezione di Lazzaro da un lato e la morte e la risurrezione di Cristo dall'altro. Poi individuerei alcuni cenni del testo che lasciano intuire la maturazione drammatica di Gesù, cioè il fatto che la crescita umana di Gesù in età, sapienza e grazia non si è realizzata in maniera linearmente progressiva, come una specie di retta che va da 0 a 100. In realtà Gesù è maturato piuttosto nel gioco di varie libertà. Ecco il dramma, la libertà di Gesù innanzitutto, ma poi anche la libertà di Dio Padre che interviene nella vicenda di Gesù mediante lo Spirito, e infine la libertà credente o miscredente degli uomini. E da ultimo percorreremo insieme il sentiero più vicino alle nostre case. Vedremo cioè che cosa suggerisce questo brano alla Chiesa di oggi, a noi, cosa ci spinge a sperare. Entriamo dunque nel racconto della risurrezione di Lazzaro, che è attestata soltanto nel Vangelo di Giovanni attraverso il primo sentiero. Questo fatto straordinario è presentato nel Vangelo di Giovanni come il vertice dei segni di speranza, sette, offerti da Gesù prima della passione a tutti, cioè non solo agli apostoli come Giovanni, figlio di Zebedeo, ma anche a tanti altri testimoni oculari. La risurrezione di Lazzaro quindi è un segno di speranza per tutti, dunque anche per noi. Tra questi testimoni oculari, l'Evangelista dà un rilievo particolare a Marta, una delle due sorelle di Lazzaro. Fino all'arrivo di Gesù a Betania, Marta ha mantenuto viva una tenace speranza nella risurrezione universale dai morti. Perciò, quando per rincuorarla Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà, subito Marta gli rispose: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Vedete, a quei tempi in Israele tutti, tranne un piccolo gruppo, i Sadducei, ma tutti speravano nella risurrezione universale dai morti alla fine dei tempi. E anche Gesù, qualche tempo prima di questo segno, aveva dichiarato: Viene un'ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce, la voce del Figlio dell'uomo, la voce di Gesù, e usciranno. Quelli che hanno fatto il bene per la risurrezione della vita, quelli che hanno praticato il male per la risurrezione del giudizio. Ma già in quel momento Gesù lasciava trasparire un di più, se così si può dire, rispetto alla speranza della gente. Gesù era convinto che grazie a lui la risurrezione avesse fatto irruzione in questo mondo, nella nostra storia. Infatti aveva aggiunto: Viene un'ora, ed è adesso, ha detto Gesù, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Che cosa significava questa affermazione così strana di Gesù in quel contesto? A me non è chiaro. Sta di fatto però che qualche tempo dopo sarebbe avvenuto proprio così. Udita la voce di Gesù che lo chiamava, Lazzaro morto sarebbe uscito dal sepolcro vivo. Comunque sia, prima che Gesù riportasse in vita Lazzaro, Marta, vi dicevo, era già stata capace di non lasciarsi paralizzare dal dolore per la morte di suo fratello, anche se quella morte non poteva che apparirle come uno scandaloso ritardo da parte dell'amico Gesù. Ma da ebrea Marta aveva trovato consolazione aggrappandosi alla speranza nella risurrezione universale, alla fine dei tempi. So, dice a Gesù, che mio fratello risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù la aiutò a maturare nella speranza. In quel momento la speranza giudaica di Marta divenne speranza cristiana, cioè fondata su Cristo, professato come la causa della vita eterna di tutti quelli che avrebbero creduto in lui. Notate, Marta aveva già fatto un passo piccolo in quella direzione. Signore, gli dice, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. Vedete come questa donna di fede avesse continuato a sperare in Gesù. E difatti già da tempo lei era giunta a credere in Gesù come Messia, in Gesù come figlio di Dio. E infatti dice, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E in greco, nell'originale greco, si usa il tempo perfetto, cioè pepisteuca, che indica un'azione del passato le cui conseguenze si prolungano nel presente. Quindi Marta dice a Gesù, continuo a credere, ho creduto in te e nonostante tutto, nonostante questo tuo ritardo, io continuo a credere in te come figlio di Dio. Ebbene, Marta credeva così in Gesù. E fu proprio questo atteggiamento credente di Marta a consentirle non solo di vedere il segno stupefacente della risurrezione di suo fratello, ma anche e soprattutto di comprenderne il significato salvifico per la sua vita. Gesù era davvero la risurrezione e la vita di tutti i credenti in lui. Per cui anche lei, una volta morta, avrebbe potuto continuare a vivere in Dio grazie al suo amico Gesù, che infatti le rivela: Marta, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Che significa? Che il fatto storico della risurrezione dai morti di Gesù, che avvenne appunto in un momento preciso della storia, causerà la risurrezione e consentirà la vita eterna con Dio di tutti i credenti in Lui, compresi noi. Questo, notate, fa la differenza del cristianesimo rispetto a qualsiasi altra religione al mondo, ebraismo compreso. Tant'è vero che potete leggere tutti i testi dell'Antico Testamento, tutti i testi del giudaismo, non troverete nemmeno un versetto in cui un uomo abbia preteso tanto. Questo nucleo incandescente della speranza cristiana, io, dice Gesù, sono la risurrezione e la vita, risale in maniera del tutto singolare a quello che Gesù sentiva di essere, così come rivelò quel giorno a Marta. Però il Vangelo di Giovanni testimonia anche che alcuni, che pure avevano assistito di persona alla risurrezione di Lazzaro, si recarono dai farisei a riferire l'accaduto. E da questa loro delazione si intuisce che in loro allignasse fin dall'inizio un atteggiamento tendenzialmente contrario a Gesù. Forse può sembrare strano che l'Evangelista Giovanni, tutto teso a evidenziare la fede dei discepoli, non abbia passato sotto silenzio questa debolezza del segno della risurrezione di Lazzaro. Comunque sia, la sua testimonianza sulla debolezza dei segni di Cristo mi pare molto istruttivo anche per noi, anche per la nostra fede, che certe volte sentiamo la tentazione di pretendere da Dio nella preghiera dei segni più chiari, più distinti, per scommettere davvero su di lui e sull'aldilà. E invece l'Evangelista Giovanni, come gli altri evangelisti, ci testimoniano che anche ai tempi di Gesù i segni di Dio non erano inconfutabili. Tant'è vero che tanti testimoni oculari di un miracolo così straordinario come il ritorno in vita di un morto, tanti non credettero in Gesù. E l'Evangelista non ha paura a testimoniarlo per farci capire che qualcosa del genere vale anche per il nostro mondo, per i nostri contemporanei, forse anche per noi in certe stagioni crocifiggenti della nostra vita. Diceva un grande convertito, il filosofo Blaise Pascal: Dio ha lasciato tracce che sono visibili a coloro che lo cercano e non lo sono a quelli che non lo cercano. C'è abbastanza luce per coloro che desiderano vederlo e abbastanza oscurità per coloro che hanno una disposizione contraria, cioè che non vogliono vederlo. E allora giungiamo a una prima intuizione che vi lascio stasera. Certo, il segno di speranza compiuto da Gesù quel giorno a Betania fu visto da tutti i presenti, eppure non è stato percepito da tutti allo stesso modo. Perché? Mi viene da chiedermi. Perché potremmo dire solo chi crede vede. Talvolta pensiamo il contrario. Io prima voglio vedere, poi eventualmente crederò. Invece nella vita la legge è un'altra. Solo chi crede vede. O meglio, chi inizia a dare credito al segno di Gesù riceve in dono la possibilità di cogliere il valore salvifico per la propria vita di quel segno. E questa dinamica non si dà una volta per sempre, ma dura tutta la vita, inizia ogni mattina da capo. Tant'è vero che si può verificare anche il caso, ed è raccontato dall'Evangelista Giovanni, di chi in un primo momento ha un atteggiamento tendenzialmente fiducioso nei confronti di Gesù. Poi però, nei suoi segni, si limita a cogliere semplicemente l'aspetto del soddisfacimento di un proprio bisogno, per cui prima o poi smette di credere anche lui. Ricordate ad esempio le tante persone che qualche tempo prima il segno di Lazzaro, no, erano state miracolosamente sfamate da Gesù, per cui subito accorsero a farlo re, pane gratis per tutti, e lui il Messia. Ma questa immaturità di fede non permise loro di comprendere la portata salvifica della bella notizia che Gesù intendeva comunicare loro attraverso quel segno della moltiplicazione dei pani. Ricordati che sono io il pane di Dio che ti dà la vita eterna. Ecco, nel racconto della risurrezione di Lazzaro, lo spartiacque tra credenti e non credenti è molto più netto. I testimoni oculari di quel segno, che avevano però delle precomprensioni inadeguate su Gesù, non capirono che lui era la risurrezione e la vita. E invece coloro che, sia pure con una fede piccola, incipiente, con una fede in crisi, come Marta, come Maria, già però si fidavano di Gesù, riuscirono a comprendere il significato profondo di quel segno per la loro vita. Insomma, possiamo dire che lo scopo dei segni del cielo, anche oggi, come lo scopo dei segni di rivelazione di Gesù di quei tempi, era quello di irrobustire la fede delle persone lì presenti, favorendone una graduale maturazione spirituale che poi si sarebbe dischiusa la speranza in Gesù risorto. Anche se, lo ripeto, questa maturazione avviene non senza crisi, non senza ripensamenti, ma anche questo ci dà speranza. Non senza crisi, non senza ripensamenti, che sono sintetizzati nell'obiezione di Marta a Gesù. Quando Gesù gli dice: tirate via la pietra dal sepolcro, subito lei, donna di fede concreta, dice: Signore, già manda cattivo odore, è infatti di 4 giorni. E a partire da queste parole ci rendiamo conto che la fede di Marta doveva maturare ancora. È evidente come Marta avesse paura in quel momento di fare il gesto pubblico di aprire il sepolcro di Lazzaro. Verosimilmente il buon senso le faceva sentire tutto l'imbarazzo per quel gesto così osceno, perché il cadavere ormai puzzava, lo dice, oppure il buon senso le faceva temere il ridicolo nel caso in cui, aperta la tomba, non fosse successo nulla. Eppure, anche attraverso il dubbio, la fede di Marta è maturata. Veniamo solo per un attimo a noi, così concludo questo primo momento di riflessione. Noi che forse riusciamo a rispecchiarci stasera in Marta e ci accorgiamo di credere in Gesù, sì, crediamo in Gesù, ma ci accorgiamo anche di continuare ad aver paura della morte, o meglio, di ciò che avverrà prima della morte. E io mi chiedo, ma come mai ci capita questo, se siamo davvero credenti? E ho trovato una risposta in uno scritto del Cardinal Martini, che commentando questo brano scriveva: Gesù qui anticipa la vita risorta nella pienezza della sua rivelazione di risorto, sottolineando che dà la vita a coloro che lo ricevono. Ecco la radice del superamento della paura della morte. Non nel senso, scriveva, di eliminare la morte fisica, ma di dare la certezza interiore che questa vita che vivo nella fede del Figlio di Dio, nessuno la toccherà, nessun evento la distruggerà. E questo ciò che Marta intuisce quel giorno, grazie alla rivelazione di Gesù. Ma poi Martini aggiunge, e questo forse ci riguarda, naturalmente la forza di tale pensiero, cioè la certezza che Gesù è il Figlio di Dio che ci risusciterà dai morti, la forza di questo pensiero per superare la paura della morte è a misura della sua integrazione nella nostra interiorità, cioè nella sua capacità di scendere davvero nel nostro cuore. E aggiunge Martini: se è soltanto un pensiero astratto, una idea imparata a catechismo, un atto di fede teorico, cioè un atto di fede che noi proclamiamo in pubblico, magari durante la messa, ma rimane solo nel nostro cervello. Ecco, se è soltanto così, toccherà poco la vita. Se invece, diceva Martini, è il vivere in comunione profonda con Gesù nella sua verità, allora questo pensiero è capace di mitigare ed equilibrare la più che naturale paura della morte, della fine dell'esperienza umana. Cioè, noi abbiamo paura della morte, questo è naturale, ma se questa bella notizia penetra davvero nel nostro cuore, anche la paura della morte viene mitigata. Ecco, vi lascio su questo pensiero in un momento di riflessione.
Eccoci, allora ritorniamo in collegamento con Don Franco per continuare questo approfondimento, di questo parallelo, diciamo, sul fatto del Vangelo di Giovanni, cioè la risurrezione di Lazzaro e la risurrezione di Gesù nella nostra vita. Don Franco, a lei.
Grazie. Riprendiamo la nostra riflessione su questo brano che diventa ancora più interessante perché nella vicenda di Lazzaro è soprattutto la risurrezione a costituire un segno per Gesù, un segno che ha rafforzato la fiducia di Gesù nel Dio Padre suo Salvatore. Voglio dire, senza dubbio il ritorno in vita di Lazzaro ha rafforzato nei discepoli, in Marta, in Maria, la fede in Gesù, ma anche in Gesù. Il fatto di aver restituito la vita fisica al suo amico ha confermato la consapevolezza di aver ricevuto dal Padre la missione di donare la vita agli altri uomini. E del resto, quando noi possiamo dire di saper fare davvero qualcosa? Pensateci. Quando possiamo dire, non so, faccio un esempio banale, in questo periodo invernale, di saper togliere l'aria dai caloriferi. E quando non solo lo apprendiamo sui libri, ma ci mettiamo lì e lo facciamo. Ecco, anche noi giungiamo alla consapevolezza di essere capaci di fare una cosa quando effettivamente l'abbiamo fatta almeno una volta. Ecco, qualcosa del genere, molto probabilmente avvenuto anche in Gesù, davanti al sepolcro di Lazzaro. Certo, Gesù era consapevole della missione salvifica ricevuta dal Padre, ma dopo aver pregato dinanzi a quella tomba, Gesù constatò che effettivamente a un suo ordine il suo amico morto uscì vivo. Ed è più che verosimile che quest'opera straordinaria che il Padre gli aveva permesso di compiere abbia irrobustito la consapevolezza di Gesù di aver inaugurato una nuova situazione nella storia, in cui appunto chi crede in lui è destinato fin d'ora alla risurrezione. Una convinzione, lo ripeto, che era già ben radicata nella singolare coscienza filiale di Gesù, come spesso viene affermato soprattutto nel quarto Vangelo. Mi spiego in parole più semplici. Per l'Evangelista Giovanni, Gesù non solo coltivava, come tutta la gente dei suoi tempi, l'attesa nella risurrezione dai morti, ma Gesù era anche convinto, e qui sta proprio la sua unicità, di essere lui la risurrezione e la vita, la causa quindi della risurrezione e della vita di tutti. Ma questa consapevolezza di Gesù trovò conferme nel fare le opere che il Padre gli dava man mano da compiere. Ma se è così, allora riusciamo a intuire perché Gesù, da un lato, fu turbato fino alle lacrime per Lazzaro, suo amico defunto, e dall'altro ne trattò la morte quasi fosse un sonno. Il nostro amico Lazzaro, dice ai discepoli, si è addormentato, ma vado a risvegliarlo. E notate, questa convinzione di Gesù è un dato storico, perché anche gli altri evangelisti ne parlano a riguardo della figlia di Gairo. Gesù che dice di questa ragazzina che è morta: non piangete, non è morta, sta dormendo, e tutti lo prendono in giro. Gesù vedeva la morte così. Ecco, questo singolare rapporto di figlio che Gesù coltivava nel suo cuore con Dio affiora specialmente nella preghiera pubblica che Gesù fa quel giorno prima della risurrezione di Lazzaro. Soprattutto da questa sua preghiera noi, secondo me, possiamo imparare a pregare, possiamo imparare a sperare. E infatti in questa preghiera Gesù si rivolge direttamente a Dio, alzando gli occhi al cielo e dicendo: Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato. Notate, Dio non è ancora intervenuto, il segno non c'è ancora stato, eppure Gesù dice: Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato. Secondo me qui sta la caratteristica principale della preghiera di Gesù. La sua preghiera era una preghiera autenticamente da figlio, perché Gesù vi esprimeva prima di tutto la sua gratitudine profonda nei confronti del Padre. È dal Padre che Gesù, proprio perché era il figlio unigenito, aveva ricevuto e continuava a ricevere tutto. Il suo stesso essere, la sua vita, quello che faceva, le parole che diceva, i discepoli che lo seguivano e gli altri che lo seguivano. Gesù sentiva che tutto questo era un dono del Padre a lui. Anzi, per Gesù essere figlio unigenito di Dio consisteva proprio in questa relazione di permanente, completa accoglienza dei doni di Dio. Un'accoglienza tutt'altro che passiva, una recettività attiva, voglio dire tutt'altro che passiva, nel senso che Gesù non era una marionetta senza fili nelle mani del Padre, ma Gesù faceva proprio la volontà di Dio, l'accoglieva da figlio e la faceva. Perciò quando pregava, appunto, Gesù gli esprimeva un amorevole ringraziamento. E d'altra parte, quanto più Gesù ringraziava il Padre, tanto più gioiva dentro di sé, perché percepiva nella preghiera di essere coerente alla propria identità più profonda, quella del figlio, che sa con riconoscenza che tutto è dono del Padre. Quindi la preghiera, e la preghiera immediatamente prima del segno della risurrezione di Lazzaro, per Gesù era un permanente scambio tra l'amore generoso del Padre e l'amore accogliente, riconoscente suo, di figlio. Insomma, certamente la morte di Lazzaro era, dal punto di vista umano, irrimediabile. E infatti Marta lo dice: Signore, già manda cattivo odore, è di 4 giorni. Notate che gli studiosi hanno trovato che a quei tempi circolava una credenza attestata nei testi rabbinici più tardi, una credenza, non è rivelazione, che diceva così, che per 3 giorni l'anima gironzolava intorno al cadavere di una persona per tentare di rianimarlo, ma al 4° giorno se ne andava in cielo. Insomma, Marta dice a Gesù: Gesù, è finita, sono 4 giorni. Anche questo filo sottile di speranza è stato tranciato. Dal punto di vista umano non c'è più niente da fare. E invece Gesù prega Dio in quel momento, ringraziandolo in anticipo per ciò che Dio avrebbe fatto attraverso di lui, Gesù. Gesù era consapevole che ciò che Dio avrebbe fatto avrebbe favorito, come sempre, la maturazione di fede di tante persone. Infatti dice, prima di partire per Betania, ai suoi discepoli: mi rallegro per voi di non essere stato là a Betania affinché voi crediate. E pregando davanti al sepolcro dell'amico dice: Padre, l'ho detto per la folla circostante affinché credano che tu mi hai inviato. Ma queste parole, queste preghiere di Gesù mostrano l'irremovibile fiducia che Gesù continuava ad avere anche in quel momento davanti alla morte nella provvidenza del Padre suo. Gesù, infatti, in quel momento non rivolge, pensateci bene, andate a rileggere il testo, non rivolge a Dio una preghiera di domanda, ma stranamente per noi eleva a Dio una preghiera di ringraziamento e così si mette a disposizione di Dio per qualsiasi intervento che Dio avesse voluto fare per mezzo di lui, per la salvezza di Lazzaro, per la salvezza delle sue sorelle, per la salvezza di tutte le persone lì presenti. Gesù era convinto che Dio fa concorrere tutto al bene di coloro che lo amano. Ma se vi ricordate, anche nella sua ultima cena Gesù rivolse al Padre una preghiera di ringraziamento anticipato molto simile a questa davanti al sepolcro di Lazzaro. Sapete che nel Vangelo di Giovanni non è attestato il ricordo dell'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena di Gesù. Però, in questo Vangelo il verbo eucaristein, ringraziare, ricorre 2 volte, soltanto 2 volte, sempre sulle labbra di Gesù. La prima volta nella moltiplicazione dei pani e dei pesci e la seconda nel momento della risurrezione di Lazzaro. E sapete che nel discorso dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci ci sono tante allusioni all'Eucaristia. Per cui da questi dati noi possiamo vedere il modo di pregare consueto di Gesù. Il suo modo di pregare di solito era un ringraziamento anticipato, che a noi sembra forse un po' strano. Ci rendiamo conto di questa stranezza se lo confrontiamo col nostro modo di pregare o se lo confrontiamo anche col modo di pregare dei credenti nell'Antico Testamento. Pensate ad esempio ai Salmi. I credenti dell'Antico Testamento innalzavano a Dio un rendimento di grazie, ma dopo aver constatato che Dio era intervenuto in loro soccorso. Gesù invece ringraziava prima ancora di essere esaudito. Perché? Perché il desiderio fiducioso che Gesù aveva nel Padre suo, il desiderio fiducioso che Gesù aveva che il Padre suo intervenisse nella vita, soprattutto in certe situazioni brutte della vita, era così forte che si trasformava subito in riconoscenza. Gesù riconosceva con riconoscenza che persino nelle situazioni più problematiche della vita, la mancanza di cibo per 4.000-5.000 persone, la morte di un amico, più ancora la propria morte, ecco, persino in certe situazioni crocifiggenti, Dio Padre sarebbe intervenuto a donare salvezza. Come Dio sarebbe intervenuto? È difficile per noi capire se Gesù lo sapesse, lo intuisse. Mi sembra di poter dire di certo però che lo desiderasse con tutto se stesso. E comunque sia, con queste preghiere di ringraziamento anticipato, Gesù si metteva nelle mani del Padre suo, si metteva a disposizione del Padre suo per qualsiasi intervento il Padre suo volesse portare a termine per mezzo di lui. E infatti è in questo orizzonte di gratitudine verso il Padre, di desiderio di partecipare alla stessa provvidenza del Padre, che sgorgano dalle mani di Gesù segni di straordinaria bontà, le opere di Dio. Una folla di persone che mangia pane e pesci a sazietà, Lazzaro che torna in vita e soprattutto Gesù che viene risuscitato dai morti. E difatti è proprio grazie alla preghiera di ringraziamento anticipato dell'ultima cena, Gesù prese il pane e rese grazie, simile a quella davanti al sepolcro di Lazzaro, che Gesù è riuscito a sconfiggere di nuovo la morte, questa volta la sua morte e questa volta in maniera definitiva. Perciò, a partire da questa somiglianza tra la preghiera di Gesù a Betania e la preghiera di Gesù nel Cenacolo, che possiamo intuire che il fatto che il Padre avesse esaudito la preghiera di Gesù prima della risurrezione di Lazzaro abbia positivamente influito su Gesù, sul suo rapporto con Dio, anche nella passione, soprattutto nella passione. Potrei dire così, che nella passione non è stato l'esaudimento di Dio a causare il ringraziamento di Gesù. Tu Dio mi hai esaudito, io ti ringrazio. No, è stato il ringraziamento anticipato di Gesù a causare il libero esaudimento di Dio. Cioè, a dare a Dio la possibilità di intervenire efficacemente nella croce del Figlio per portare salvezza al Figlio e a tutti coloro che fanno un tutt'uno con Lui. Gesù si è affidato con riconoscenza al Padre, prese il pane e rese grazie, ma quel pane non è un semplice panino, ma ormai è il suo corpo che sarà spezzato sulla croce. Gesù in quel momento si è affidato con riconoscenza al Padre e il Padre ha fatto liberamente di lui ciò che da sempre voleva, cioè ha salvato lui e ha salvato tutto il mondo attraverso di lui. Vedete come anche da questo punto di vista la vicenda di morte e di risurrezione di Lazzaro è un segno non solo per la gente di allora, ma anche per Gesù e aggiungo anche per noi oggi. E entriamo nel terzo sentiero che ci permette di approfondire questo brano. Anche qui mi lascio aiutare da Martini. Diceva il cardinal Martini: le inchieste che si moltiplicano su quanti credono in Gesù Cristo, figlio di Dio, mostrano che pur essendo ancora alta la percentuale di chi si dichiara cristiano, si nota un notevole abbassamento davanti alla domanda: tu credi nella vita eterna? La gente resta smarrita, non è sicura che esista la vita eterna, proprio perché non sa immaginarla, non sa come rappresentarla. Al di là tuttavia di tali sbandamenti o delle marginature delle inchieste, resta valido il dato generale comune alle nazioni occidentali. Sono relativamente davvero pochi i cristiani che hanno fiducia in una vita futura. Al massimo arrivano a sperare, nel senso debole del termine, che ci sia qualcosa dopo la morte. Manca dunque una percezione del mistero della morte tale da illuminare la vita e la stessa morte. E qui il cardinale dà un colpo anche a noi preti. Basta pensare, aggiunge, all'atteggiamento che noi preti abbiamo istintivamente di fronte a una malattia grave, terminale. Siamo in imbarazzo dovendo parlare con persone ammalate, specialmente se si tratta di un tumore. E l'ammalato stesso, pur sapendo che la morte è imminente, non vuole pensarci, la emargina. Questo è vero, secondo me. Ma allora mi chiedo, che cosa rivela questa pagina di Vangelo a noi cristiani di 2000 anni dopo, che proprio come Marta crediamo in Gesù, ma sentiamo talvolta vacillare la nostra speranza nella risurrezione nostra dai morti insieme con Lui? Prima di tutto, questa pagina di Vangelo mi sembra ci spinga a cercare di imitare il modo di pregare di Gesù. E qui vi lascio stasera un'invocazione semplicissima che ho imparato anch'io da un grande uomo di fede, Dag Hammarskjöld, un diplomatico svedese che divenne segretario generale dell'ONU nel 1953. E in uno dei suoi ultimi giorni di vita scrisse sul suo diario questa preghiera: per tutto quello che è stato, grazie. Per tutto quello che sarà, sì. È una preghiera che si può imparare a memoria, ma ha tutto il sapore della preghiera di Gesù. Per tutto quello che è stato, grazie. Per tutto quello che sarà, sì. Un secondo suggerimento che viene da questa bella pagina di Vangelo. Noi vediamo come il Vangelo di Giovanni, come del resto tutti i Vangeli, consentono anche a noi lettori di 2000 anni dopo di vedere nei segni narrati dall'Evangelista il significato salvifico per noi dei segni compiuti da Gesù ai suoi tempi. Ma quali sono le condizioni per cogliere questo significato salvifico per noi? Io direi continuare a leggere con serietà i Vangeli e poi la Sacra Scrittura. Diceva San Girolamo: ignorare le Scritture significa ignorare Cristo. So anch'io che certe pagine della Bibbia, forse anche questa di stasera, presenta tante difficoltà. Però io direi: impariamo a leggere la Bibbia lasciandoci aiutare dalla Chiesa e da tutti i doni che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa: il magistero, la teologia, l'esegesi, la catechesi, la predicazione. Diceva Benedetto XVI, una Bibbia senza Chiesa sarebbe soltanto una raccolta letteraria, cioè sarebbe soltanto un semplice libro. Ma oltre a queste condizioni di base, per vedere nei segni narrati il significato per noi dei segni compiuti da Gesù ai suoi tempi, occorre un atteggiamento di fede. Una fede, se volete, germinale, in crisi, ma un pizzico di fede ci vuole. Il racconto della risurrezione di Lazzaro ci mostra che i segni di Gesù già ai suoi tempi non erano delle prove incontrovertibili, ma appunto erano segni che indicavano la via verso la salvezza, ma senza mai obbligare nessuno a percorrerla. Ne consegue che ciascuno di noi, quando legge i Vangeli, è tirato in causa dai segni di rivelazione narrati e, ascoltando la testimonianza dell'Evangelista, deve decidere se credere oppure no. Ed è importante la nostra precomprensione. Insomma, per dirla in parole povere, si possono leggere i Vangeli come dei romanzi, come dei documenti storici. Noi cristiani li dobbiamo leggere come testimonianze di fede. Cioè, Giovanni che ci dice: io sono giunto alla fede attraverso questi segni, te li indico perché anche la tua fede all'interno della Chiesa, con tutti i doni dello Spirito Santo, possa maturare. E concludo. Se leggendo il Vangelo di Giovanni come una testimonianza di fede, sentiamo che dentro di noi, comunque in certe stagioni crocifiggenti della nostra vita, torna il tacito rimprovero fatto a Gesù da Marta e da Maria: Signore, se tu fossi stato qui, questa cosa non mi sarebbe capitata. Bene, non scandalizziamoci. Il dubbio fa parte del cammino di fede. Però non arrendiamoci, non arrendiamoci. Lasciamoci illuminare dall'annuncio di speranza nella risurrezione universale che il risorto rivolge anche a noi, anche adesso, in questo momento. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo? Vedete, tante persone, tanti cristiani, anche oggi preferiscono fare tante cose, magari cose per Dio, cose per gli altri, pur di sfuggire a questa domanda piuttosto ruvida di Gesù. E invece io penso che oggi più che mai ci sia bisogno di incontrare cristiani sereni perché credenti nella risurrezione. Cristiani cioè che, nonostante tante brutture del nostro mondo, continuano a far del bene perché nella loro vita restano uniti, soprattutto nella preghiera, con il risorto, che rinvigorisce in loro la speranza di risorgere con lui e con tutte le persone amate. Dice un proverbio africano, con cui concluderei: ricordati di agganciare sempre l'aratro a una stella. Bene, noi cristiani siamo chiamati ad essere persone che, come Marta, ogni giorno da capo agganciano tutto quello che fanno al Signore risorto, che è la stella radiosa della nostra vita. Di certo i santi ce l'hanno fatta, possiamo quindi tentare anche noi. E adesso lascerei lo spazio anche a qualche vostra domanda.
Ecco, sì, allora manderemo un pochino di musica. Nel frattempo ricordiamo il nostro numero di telefono, che è lo 0332 26 42 66. Don Franco, le domande sono sicuramente tante. Speriamo che no. Sì, perché è veramente stato molto ricco questa sera l'argomento. Comunque mandiamo lo stacco musicale, vediamo se qualcuno vuole fargliela in diretta.
Perfetto, grazie.
Don Franco, allora.
Sì, ci siamo.
Abbiamo, sì, come sempre gliela faccio io la domanda, cioè nel senso, cioè, no, c'è passato questa idea, insomma, spero di essere chiara.
Sì, sì, allora, mi dica.
Praticamente il discorso è questo, no? noi abbiamo visto che Gesù ringrazia ancora prima dell'avvenimento, e ci verrebbe magari anche da dire, beh, insomma, lui aveva la sicurezza del Padre, no? E però non, anche noi dovremmo avere la sicurezza in quello che Dio fa nella nostra vita. Perché questa sicurezza non l'abbiamo, anche se diciamo di crederci, di avere, e soprattutto una cosa ancora più importante, come facciamo per avere davvero questa sicurezza? Cioè, per lei ha concluso con quella, con quello che aveva detto Doug Hammarskjöld. Cioè, tutto sì. Quello che sarà, sì, no? Per tutto quello che sarà, sì. Ecco, la difficoltà forse, io mi ritrovo moltissimo in questo, è dire sì ancora a tutto quello che sarà. Cioè, come facciamo ad avere la forza per dire questo sì?
Come facciamo ad avere la forza a dire sì a Dio
ancora prima,
sul futuro,
sì.
Sul futuro che non conosciamo? E evidentemente questo fa proprio parte della dialettica della fede, cioè da un lato abbiamo una promessa da parte di Dio, una promessa che ci viene dalla Sacra Scrittura, da ciò che Dio ha compiuto nella Sacra Scrittura, così come ci viene trasmessa dalla vivente tradizione della Chiesa. Dall'altra parte c'è la vita con le sue contraddizioni, con le sue con i suoi aspetti paradossali, con le sue disgrazie,
i suoi dolori,
quindi,
certo.
Con i suoi dolori, e tutto questo naturalmente mette ogni volta in crisi, caria quasi la nostra fede, e la sfida, il non credente che c'è insieme al credente nel nostro cuore ci sfida nel momento in cui ci capitano determinati momenti brutti a continuare a credere. Io penso, evidentemente non è una ricetta quella che sto per dire, perché non esistono ricette nella vita, ecco, penso però che dobbiamo imparare dai credenti della Bibbia a vivere in questa tensione, cioè a far memoria credente del passato della nostra vita, cioè voltarci indietro con uno sguardo di fede, perché quando si vive nella situazione, soprattutto nella situazione problematica, la tentazione è sempre quella di appunto non vedere la provvidenza di Dio. Ma poi, se con un pizzico di fede, Gesù parlava appunto di un granellino di senape di fede, si ha questa umiltà di girarsi, di voltarsi e di vedere la propria vita, si rintraccia il sentiero che Dio misteriosamente ma provvidenzialmente ci ha fatto percorrere. Non sempre, questo magari ci capiterà in un istante di grazia subito prima di morire, di comprendere certe svolte della nostra vita. Forse, Gesù ce l'ha detto, ci capiterà di fare questo nell'aldilà, quando saremo al suo cospetto e lui ci dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare, e noi diremo: ma quando, Signore? E lui stesso ci mostrerà il quando, e magari ci sarà lì la persona, anzi sicuramente ci sarà lì la persona a cui abbiamo fatto del bene, che testimonierà che effettivamente in quella svolta della vita ci siamo comportati bene. Ecco, però ci sono anche degli istanti di grazia nella vita di tutti i giorni, magari nell'esame di coscienza la sera di una giornata, in cui, guardando appunto a certe nostre attività, a certi nostri pensieri, a certi nostri sentimenti, a certi momenti anche di abbattimento, possiamo riconoscere il dito di Dio, la mano provvidente di Dio. Possiamo, come dice il Salmo, vedere Dio che cammina sulle acque della nostra vita, e le sue orme, appunto, fino a un certo punto sono rimaste invisibili, però in alcuni istanti di grazia ci appaiono. Ecco, questo è un esercizio spirituale che ci consente poi di scommettere sul futuro, di sentire dentro il nostro cuore che se Dio ci è stato vicino in passato, continuerà ad esserlo anche in futuro. Se Dio, nel momento in cui magari gli altri, volenti o nolenti, non potevano fare nulla per noi, eppure Lui ci ha mantenuti in piedi, ci ha rialzati tante volte, bene, se l'ha fatto in passato, continuerà a farlo in futuro. E da lì nasce la speranza nel futuro. È quella dialettica che Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, chiamava consolazione e desolazione. Cioè, di fronte a delle scelte che possiamo prendere, che dobbiamo prendere talvolta nella vita, essere capaci di scrutare nel nostro cuore e alla luce del passato e alla luce delle emozioni che si sentono nel presente, sentire la consolazione. La consolazione che è un dono dello Spirito Santo. Se invece vediamo che abbiamo sbagliato, che abbiamo preso una strada peccaminosa, che abbiamo fatto una scelta contro il Vangelo, lì essere capaci di sentire la desolazione nel nostro cuore, allora cambiare strada. Ecco, la consolazione ci spinge alla speranza, a dire: se Dio è intervenuto, se Dio mi è stato vicino, se mi fa sentire nel cuore questa serenità di fondo, anche nelle preoccupazioni, anche nella malattia, io continuo a scommettere su di Lui, a sperare in Lui, anche oltre il confine della morte.
Esatto, perché anche questo, appunto, quando c'è questa speranza, è ovvio che, vabbè, la paura sarà umana nel passaggio, però dentro di noi c'è questa sicurezza di Dio, giusto? Di questo passaggio, questo Gesù.
Sì, lì è stato illuminante questo testo che ho trovato rileggendo il Cardinal Martini. Sì. Cioè, fin quando la speranza nella risurrezione rimane un'idea esatto. che chiaro, noi accogliamo già, e già questo è un dono dello Spirito Santo, accogliamo con la nostra intelligenza, però fin quando rimane nel livello teorico della nostra vita, non è capace di graffiare la paura della morte. Quando invece questa verità rivelata giunge al nostro cuore, diventa parte di noi stessi, diventa carne della nostra carne, allora anche la paura della morte, che pure è normale sentire, cioè non è mancanza di fede,
no? È umano
aver paura della morte e soprattutto del come giungeremo a quel passaggio, ecco, anche la paura della morte viene equilibrata, viene rasserenata. Questa è la testimonianza di un uomo, il Cardinal Martini, che effettivamente poi è morto così.
Sì, è vero. Don Franco, il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Mi spiace perché ci sarebbe tanto da dire. Io la ringrazio veramente perché ogni volta ci illumina con anche parole chiare, perché molto comprensibili, che non sempre è facile, no? Perché quando lei diceva appunto di approfondire i Vangeli, la Bibbia, che okay, a volte sentiamo anche certi interventi che per noi persone, almeno per me, semplici persone, sono difficili, invece la chiarezza penso che sia tutto.
Grazie.
No, è vero, non lo dico solo io. Allora, mi spiace appunto del telefonato, però noi raccogliamo e poi eventualmente le facciamo avere. Grazie, perfetto. La ringrazio di essere stato con noi.
Buona serata a tutti, a tutti gli ascoltatori, e buon cammino illuminato dalla speranza nella risurrezione.
Speriamo davvero di farlo questo cammino, di continuarlo sempre. Grazie a chi è stato in regia con me e soprattutto grazie a tutti voi ascoltatori che siete sempre attenti a questi nostri incontri. Buona serata a tutti.